near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes.
Another experience.
Contro Radio.
Access another experience.
E sono le 11:38, il cielo è parzialmente nuvoloso a Firenze, nuvole un po' stratificate, comunque è una bella giornata, la temperatura, ci sono soltanto 6 gradi e mezzo alla stazione di Peretola, stamattina quando sono uscito di casa verso le 9:30 i prati, i campi, e nei campi lì alle cascine del Riccio c'era ancora la brina, quindi siamo andati sotto zero durante la notte e anche le prime ore della mattina faceva freddo. Ora insomma 6 gradi e mezzo non è che sia tantissimo, le massime non arriveranno a 11 gradi, quindi una giornata fredda, una giornata fredda quella di oggi. Oggi è l'ultimo giorno di novembre e quindi è così. Vediamo un po' sul mare, invece è un po' meglio, quasi 12 gradi e lì la temperatura arriverà ai 14 gradi, quindi molto molto meglio sul mare che non qui nella piana. Ultimo giorno di novembre e quindi gli dedico questa, anche se non piove oggi, dedico questo brano al mese di novembre che se ne va.
Oh,
Questa era una versione speciale che è piaciuta a, vediamo chi sei, a Vale è piaciuta, e Sandy Tom che l'ha, fra l'altro l'ha realizzata, il video di questo brano è realizzato in Scandinavia a novembre mentre pioveva, quindi mi sembra proprio ben azzeccata. Fra un attimo chiamo il Lama, rimanete qua, vediamo un po' cosa succede, quali sono le tendenze della settimana. It's a wild life, è vero Giulio Betti dell'Amma, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Giulio, una bella giornata, c'è qualche nuvola, però si bubola, Giulio, si bubola. C'era la brina alle 10 del mattino sui prati delle cascine del Riccio. Mamma mia, che freddo!
Sì, fa freddo, però mettiamola in questi termini. Novembre chiude in maniera invernale e dicembre aprirà in maniera autunnale, così almeno siamo tutti contenti.
Ovvio. No, fa bene al cavolo nero, fra l'altro, che ci vuole freddo per il cavolo.
Sì, esatto. Fa freddo. Stamattina abbiamo avuto valori anche di meno 5, meno 6 gradi in alcune valli appenniniche dell'interno. Firenze meno 2, hanno avuto valori intorno ai meno 3 nell'Aretino, nel Val d'Arno, però come spesso accade in montagna le temperature, ad esempio alla Doganaccia a 1460 metri la minima non è scesa sotto i 3 gradi, più 3.
Incredibile.
Una forte inversione termica, davvero alla Consuma ad esempio la minima è stata di 3 gradi sopra zero, abbiamo avuto valori di 5 gradi sulla vetta del Monte Serra e meno 1 grado a Pisa, quindi è una classica situazione da inversione termica, però le minime sono 4-5 gradi al di sotto delle medie in pianura, ci tengo a sottolineare.
Allora, se hai detto meno 2 a Peretola, vuol dire che stamattina, intorno alle 7 del mattino, le cascine del Riccio erano meno 6. Questo spiegherebbe il fatto che alle 10 ancora tutta la brina era tutto bianco.
Ma in realtà non è che ci voglia poi così tanto per avere la brina che è continuativa anche alle 10 del mattino, perché ora siamo ai minimi di soleggiamento, l'ombra, laddove c'è ombra l'aria si scalda molto difficilmente, quindi bastano anche meno 3 gradi per avere brina che perpetua fino alle 10 del mattino. Comunque le cascine del Riccio almeno meno 4 li ha fatti.
Almeno meno 4 sicuramente, ci metto l'impronta digitale per firmare.
Assolutamente.
Allora, vabbè, comunque la domenica diamo un'occhiata lunga, no? Hai già annunciato che l'inizio di ottobre sarà autunnale, quindi vuol dire perturbazioni atlantiche, questo vuol dire autunnale, Giulio?
Sì, esatto, diciamo che passiamo dall'ultima settimana di novembre oggettivamente fredda, con temperature inferiori alle medie e dai connotati invernali. Paradossalmente domani, che inizia tra l'altro l'inverno meteorologico, perché lo ricordo inizia il 1° dicembre, a differenza di quello astronomico, che inizia in corrispondenza del solstizio, ecco, l'inverno meteorologico inizierà con un deciso rialzo termico, infatti domattina le temperature minime non avranno nulla a che fare con quelle di oggi, saranno ovunque sopra zero, con valori anche di 5-6 gradi in pianura, quindi sarà completamente diverso lo scenario.
E questo perché si appropinqua, e la vedo sulla carta delle Isopore, che in questo momento è proprio al confine con l'Italia, se non sbaglio, un fronte di una perturbazione atlantica, perché questa viene proprio da nord-ovest.
Sì, esatto, sarà una perturbazione domani che si perderà un po' nel Mediterraneo occidentale, che però riuscirà a portare piogge sulla nostra regione. Domani, insomma, aspettiamoci un cielo coperto, con precipitazioni sparse, però soprattutto sì, anche Firenze sarà interessata, ma saranno piogge deboli, qualche temporale sull'arcipelago, sui settori orientali, occidentali della regione, temperature minime in aumento, massime intorno ai 12-13 gradi, quindi valori più o meno in linea con le medie, la neve però cadrà a quote molto alte, domani sopra i 1500-1600 metri di quota, e saranno nevicate piuttosto deboli. Quindi ecco, questo è domani, è per quello che parlavo di autunno, ecco, domani è una perturbazione autunnale.
Quindi allora, se guardando tutta la settimana, configurazione autunnale vuol dire fronte, un giorno e mezzo, un break di un giorno e mezzo e prossima perturbazione. È quello che sembra guardando la carta delle Isopore, perché laggiù nell'Atlantico ce n'è un'altra che segue.
Esattamente, esatto, ciò che detto è perfetto, sarà un'alternanza di perturbazioni inizialmente deboli, con brevi pause più stabili, per esempio tra martedì e mercoledì avremo condizioni meteo buone, non pioverà, un po' di nuvole, temperature mattutine intorno ai 4-5 gradi, massime intorno ai 14-15, quindi da martedì le temperature massime giornaliere di giorno saranno un pochino più miti, anzi decisamente più miti. Poi giovedì, tra giovedì e venerdì transiterà un'altra perturbazione che avrà degli effetti un pochino più marcati e così via.
E così via. Questo però, dimmi se sbaglio, normalmente sarebbe il meteo della prima parte di novembre, quando noi abbiamo avuto la novembrata di caldo, si sarebbe dovuto verificare questo, no Giulio?
Esatto, avrei preferito francamente avere il freddo di fine novembre a dicembre più prolungato piuttosto che quella breve parentesi. Adesso ritorna appunto questo flusso atlantico che tra l'altro, come detto, è accompagnato da temperature che andranno via via aumentando, quindi anche la neve, occasioni per nevicate a bassa quota non ci saranno,
ci sono.
Va detto purtroppo, e insomma diciamo che In ogni caso, a inizio dicembre ci può anche stare, diciamo, non è che
quello che è strano è stato novembre, poi questo inizio dicembre può fare un meteo diciamo autunnale ancora.
Sì, da noi,
però è stato novembre l'anomalia, no?
Sì, ora novembre va detto che fino al 20 novembre è stato estremamente caldo rispetto alla media, cioè ha avuto anomalie molto superiori alle medie. L'ultima decade oggettivamente è stata fredda e non si vedeva da diversi anni, questo anche come continuità, come nevicate a bassa quota, erano almeno 15 anni che non si vedeva un episodio di freddo così prolungato a fine novembre. Niente di eccezionale, va detto, però è rimarchevole, sì, questo sì.
C'è solo un nostro ascoltatore che io l'ho avvisato che è un po' lontano dal tempo la previsione che richiede, perché il prossimo fine settimana a Reggio Emilia, ora guardando l'alternanza facendo 2-2-2-2 dovrebbe arrivare la terza perturbazione, però è lontano, gliela possiamo dare una tendenza per il prossimo fine settimana, non questo.
Allora, il prossimo fine settimana non interessa solo all'amico di Reggio Emilia, ma interessa immagino a tantissime persone, perché è pur sempre il fine settimana dell'8 dicembre.
Insomma,
che ci porta all'8 dicembre. Diciamo che ad oggi c'è una perturbazione piuttosto una seria, diciamo, che transita ovest verso est. Nella tra sabato e domenica e pioverà anche a Reggio Emilia, in Emilia Romagna, in Toscana, in generale su gran parte d'Italia. Tra domenica e lunedì invece potrebbe esserci una parentesi più stabile, però ribadisco, prendiamola un po' con le pinze.
Praticamente è proprio un'alternanza, no? Perturbazione, due giorni, un giorno e mezzo di break, perturbazione, un giorno e mezzo, due giorni di break, e quindi questo ci porta sabato e domenica. Se questo viene rispettato, ad avere la perturbazione per il fine settimana. Però naturalmente, come sempre diciamo, oltre due giorni, tre giorni, soprattutto con velocità, con perturbazioni che hanno velocità abbastanza variabili, no? Può succedere qualche cosa. Le perturbazioni a una settimana vanno prese con le molle molto, molto lunghe, queste molle.
Esatto. Se avessimo a che fare con un anticiclone, direi di quelli, sai, tremendi, grossi, che si piazzano lì e non se ne vanno mai, ti direi la previsione sarebbe molto più semplice. Con l'alternanza, diciamo, noi possiamo dire che siamo molto confidenti nel dire che saranno 10 giorni prossimi caratterizzati da transito e perturbazioni. Chiaramente la tempistica, come dici giustamente te, fra una perturbazione e l'altra può cambiare.
Grazie davvero, non ci sentiremo per un po' perché ho un viaggio in Argentina, devo guidare un gruppo di soci del Controradio Club, quindi ritornerò più o meno, credo il 17 di dicembre, quindi mi raccomando, trattate bene il successore Barbasso la mattina.
Faremo del nostro meglio e buon viaggio, buon viaggio davvero.
Grazie, a risentirci.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. The sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining. sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love behind.
Vorrei fare qualcosa di concreto per il mio futuro.
Io l'ho fatto. Ho scelto Rinnova Valore Bonus di Generali e ho investito nella gestione separata Royal Fund, perché ha un rendimento netto atteso del 3,80% nel primo anno. Beh, un ottimo modo per pensare al mio futuro. Iniziativa valida fino al 31 dicembre, soggetta a limitazioni su destinatari e contenuti. Non è prevista una garanzia di rendimento minimo. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
Hai studiato all'Università di Firenze? Ti aspettiamo giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni, i disegni di Lucia Dora e tanti altri ospiti per Generazioni Unifi, l'evento annuale della comunità di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino. Ingresso libero con prenotazione. Tutte le informazioni su alunni.unifi.it.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre al Teatro Metastasio, A Place of Safety, viaggio nel Mediterraneo centrale. Quello che succede non lontano dalle nostre coste, raccontato dalla compagnia Kepler 452, dopo che si è imbarcata su una nave soccorso nel Mediterraneo.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 3 dicembre alle 17.30 Guido Tonelli presenta L'eleganza del vuoto. Di cosa è fatto l'universo? Feltrinelli Editore introduce Andrea Mandò.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti. Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net.
Controradio. Stargazing.
Buongiorno dottoressa Zanazzi dell'INAF, Osservatorio di Arcetri. Anche oggi abbiamo un interessantissimo argomento tornato alla luce sulle testate online, anche di siti non specializzati, e si parla dappertutto della nascita della Luna. Ma cos'è successo, dottoressa?
Allora, cosa è successo? Intanto sono sempre ipotesi abbastanza, diciamo, accettate, queste qui, insomma, però sempre ci sono delle cose ancora da verificare, da capire bene, da capire meglio. Però, diciamo, l'idea generale è sulla formazione della Luna. Adesso gli scienziati sono abbastanza d'accordo, convinti, diciamo, che l'origine della Luna sia dovuta all'impatto contatto con la Terra di un corpo, di un protopianeta abbastanza grande che è stato chiamato Theia, perché nella mitologia classica Theia era la figlia di Urano, del cielo, e di Gea, la Terra. Comunque questo Theia, misterioso corpo planetario, che sembra che vagasse nel sistema solare al tempo delle sue origini 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando il Sole e il sistema solare si era appena formato da un centinaio di milioni di anni. Una cosa che abbiamo capito, che impariamo anche osservando la formazione di altre stelle con i relativi sistemi di pianeti intorno, oltre che l'abbiamo imparato osservando ovviamente e studiando il nostro sistema solare, ma in genere quando nasce una stella, le stelle si formano a partire da una nube di gas e di polveri, e prima si forma la stella da questa nebulosa di gas e di polvere che per qualche motivo, per un'instabilità come potrebbe essere anche l'esplosione di una supernova nei paraggi, inizia questa nube di gas a collassare, a concentrarsi, la materia compressa forma una palla, diciamo una protostella, una palla di gas che è sempre più calda fino a che si riscalda sempre di più e che diciamo si sta per accendere, ok? Ancora la protostella non emette luce, non è accesa. Però nel frattempo il resto della nube di gas e di polvere da cui si forma la protostella ruota, continua a ruotare intorno al nucleo centrale della stella in formazione, intorno a questa massa centrale, e ruotando si appiattisce, forma un disco di materia dentro il quale si iniziano ad aggregare granelli di polvere sempre più grossi, che diventano rocce, poi sempre più grandi, diventano planetesimi e poi protopianeti. Tutti, diciamo, sono progenitori, antenati dei pianeti che popoleranno il sistema solare che si sta formando. La protostella nel frattempo si riscalda perché continua a crescere il gas che pigia sulle regioni interne, fino a che nel centro, nel nucleo della stella, si accendono le reazioni di fusione nucleare e quindi la stella inizia a fare il suo mestiere di stella, cioè a emettere calore, energia, e questa calore e energia produce un vento di radiazione, radiazione che spazza via i detriti più leggeri, quello che avanza, i planetesimi che non si erano aggregati, la polvere, il gas, e quindi diciamo in qualche maniera ripulisce tutto l'ambiente intorno alla stella, intorno ai pianeti che si sono formati. Però nei primi tempi della formazione di un sistema stellare in generale e in particolare del sistema solare, di detriti vaganti ce n'erano tantissimi in giro, era una specie, potremmo dire, di flipper spaziale in cui le palline, queste cose, andavano vagando, no? E in cui pure la Terra è stata sicuramente ripetutamente colpita da asteroidi e roba che appunto era in giro. E ancora oggi sulla Terra sia spedizioni geologiche che osservazioni dallo spazio hanno rilevato diversi crateri da impatto che sicuramente risalgono a tempi estremamente antichi e a appunto asteroidi che in quei tempi antichi erano molto più frequenti e impattanti di adesso. Non si sa bene a quando risalga il cratere più vecchio trovato sulla Terra, ma recentemente c'era stato uno studio che dichiarava la scoperta di un cratere sicuramente astronomico dovuto a un meteorite, dichiarato di 3 miliardi e mezzo di anni vecchio, ma poi è stato ridimensionato a 2,5. Il più vecchio certificato è 2 miliardi e mezzo, ma comunque stiamo parlando di una Terra vecchia, no? Rispetto, però non vecchissima. In realtà Theia invece risale a un tempo ancora molto antecedente, 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando la Terra non aveva ancora per niente l'aspetto di adesso, quindi non aveva una crosta solida e dura su cui cadendo rimane il cratere d'impatto, quindi non ci sono tracce evidenti dell'impatto con Theia, perché all'epoca la Terra non aveva una crosta proprio solidissima o l'acqua come c'è ora, insomma era proprio molto diversa da ora. Infatti si parla di prototerra, no? Un mare di lava incandescente, non raffreddato, un po' solido, ma insomma diverso da ora. E si pensa che questo scontro con Theia pianeta con una massa di circa un decimo della Terra come massa, ma come grandezza, come dimensioni, più o meno come Marte, cioè metà della Terra. Quindi era più piccolo della Terra, ma non piccolissimo, comparabile, cioè una bella botta è stata, no? Si pensa che Theia abbia urtato contro la prototerra e a seguito di questo botto, Theia, che era più piccolo, avrebbe avuto la peggio, venendo completamente distrutto. Ma i pezzi espulsi, schizzati via dopo l'urto, pezzi misti del mantello della prototerra e del mantello di Theia, avrebbero formato un disco da cui poi si è originato il nostro unico satellite, che è la Luna, ovviamente. Non ci sono prove dirette inconfutabili che possano confermare sicuramente l'ipotesi di colpevolezza di Theia, no? Però molti indizi. Ad esempio, è l'unica ipotesi, questa dell'urto tra Theia e la Terra, che spiega il momento angolare, la rotazione della Terra e della Luna relative, le dimensioni grandi della Luna rispetto al nostro pianeta. E poi ci sono stati degli studi molto interessanti che, analizzando il propagarsi delle onde sismiche nelle profondità della Terra, 2.900 chilometri sotto i nostri piedi, sotto la crosta, hanno visto, analizzando le onde sismiche, che ci sono due regioni grandi come continenti nel mantello terrestre sotto il Sudafrica e l'Australia. E uno studio su Nature di 2 anni fa, pur restando, dice proprio, le prove dirette dell'esistenza di Theia rimangono elusive, dice, però loro hanno dimostrato che nell'urto una frazione del materiale del mantello di Theia potrebbe essere entrato nei strati più bassi e solidi del mantello della Terra e poi è affondato, e queste zone in cui le onde sismiche si propagano diversamente potrebbero essere strati del mantello di Theia che sono rimasti imprigionati nella regione più bassa del mantello della Terra durante la collisione. Quindi sono dei relitti, diciamo, dell'urto, che sono poi affondati nella regione più bassa all'interno, insomma, nelle profondità della Terra.
E quindi questi titoli che vediamo si riferiscono a questi ultimi studi,
no,
dottoressa?
No, questi sono studi di 2 anni fa. Quest'ultimo studio, invece, pubblicato su Science la scorsa settimana, ha analizzato, invece, ha fatto una cosa ancora diversa. Diciamo, questi sono gli studi che hanno portato in qualche modo a dire ok, è molto probabile che la Luna sia figlia di questo scontro, però poi ancora servivano ulteriori prove e anche informazioni. E questo studio di ora hanno praticamente analizzato la composizione e le concentrazioni di isotopi del ferro e di altri elementi, dell'ossigeno, del calcio, titanio, cromo, eccetera. Gli isotopi di un certo elemento chimico sono gli atomi di quell'elemento con un numero diverso di neutroni. Ogni elemento chimico ha un certo numero atomico, cioè alla caratteristica peculiare di avere un certo numero di protoni e di elettroni, e normalmente anche lo stesso numero di neutroni. Tipo l'elio ha 2 protoni, 2 elettroni e 2 neutroni. Il ferro ne ha 26, ok? Però spesso in natura ci sono anche gli isotopi degli elementi, cioè atomi che al loro interno hanno più o meno neutroni. Tanto il neutrone è neutro, non, diciamo, il fatto che ci siano più o meno neutroni non cambia la natura dell'elemento, diciamo così. E per esempio in natura sulla Terra è molto diffuso, c'è un sacco di ferro che invece di avere 26 neutroni, che è il numero degli elettroni e dei protoni anche, ce n'ha 30. Gli isotopi in genere sono meno stabili e tendono a decadere per diversi tipi di processi, per decadimento radioattivo o cattura di elettroni. Quindi lo studio delle abbondanze degli isotopi nelle composizioni delle rocce ci dà informazioni sui processi fisici, chimici, biologici a volte, no? Che hanno formato o modificato queste rocce. Ci dicono quindi un po' la storia di queste rocce. Allora, questi scienziati che cosa hanno fatto? Hanno analizzato la percentuale di certi isotopi del ferro e di altri materiali, di altri elementi, contenuto in alcune rocce terrestri, ma l'hanno confrontata anche con quella degli stessi isotopi contenute in 6 campioni di rocce della Luna riportate dalle missioni Apollo negli anni 60 e 70, che ancora appunto servono e le stiamo usando, e le hanno confrontate anche con il contenuto di isotopi, le meteoriti di tipo non carbonaceo. Queste meteoriti sono in un certo modo la riserva di isotopi da cui Theia e la Prototerra si potrebbero essere formate, cioè vengono dallo stesso tipo di formazione e quindi ci danno informazioni su com'è. E quindi il confronto ha confermato una cosa che era già nota, appunto, cioè che dal punto di vista dell'abbondanza degli isotopi, sì, la Terra e la Luna sono praticamente, hanno praticamente la stessa composizione. E questo porta a escludere, per esempio, un'idea che a un certo punto era stata formulata, che la Luna fosse invece un corpo esterno acchiappato dalla gravità terrestre, ma che si era formato in maniera indipendente.
È parte della Terra, è parte della Terra.
Esattamente, confronta, conferma quest'ipotesi, diciamo. E poi anche che se la Luna si è formata dall'impatto con Theia, questo ci dice che Theia non doveva avere una composizione tanto diversa da quella della Prototerra, perché la Luna si sarebbe formata da materia del mantello di entrambi i protopianeti. Anzi, si pensa che la Luna sia fatta più di pezzi, diciamo, di Theia che non della Terra. E, ma soprattutto, siccome le abbondanze di questi isotopi sono anche molto simili a quelle delle meteoriti non carbonacee, confrontabili, diciamo, questo gli ha permesso di dire anche che pure Theia doveva provenire dalle zone più interne del sistema solare, cioè si deve essere formato nella stessa zona in cui si era formata anche la Prototerra, la Terra, e anzi forse da una zona leggermente più vicina, più interna, più vicina al Sole.
Molto affascinante, dottoressa. Sì. Sull'importanza della Luna per il nostro pianeta dovremmo ritornarci. Grazie davvero. Ci sentiamo fra un paio di domeniche. Buona domenica.
Grazie altrettanto. Buona domenica a tutte e a tutti.
Buongiorno. In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki 9, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un gran premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21:30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato, con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Il gioco d'azzardo è una dipendenza reale, ma spesso quello che sembra un bel gioco dura poco. Se senti che il gioco sta prendendo troppo spazio nella tua vita o pensi che stia accadendo a qualcuno vicino a te, chiedere aiuto è possibile. E non sei solo. Chiama il centro di ascolto per il gioco d'azzardo al numero verde 800 88 1515. È un servizio gratuito attivo in tutta la Toscana, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Campagna a cura di Regione Toscana. Maggiori info su regione.toscana.it/giocodazzardo.
Sono le 12:17, domenica mattina, è il 30 di novembre. Mentre parlavamo dei viaggi, era arrivato un commento vocale. Vediamo un po', lo sentiamo probabilmente un po' dopo, vediamo se si capisce a cosa si riferiva, poi magari lo spieghiamo, vediamo.
Anche io sono stato per una settimana circa a Cape Town 15 anni fa, confermo tutte le cose di Giuditta, ma essendo stato per lavoro e quindi avendo parlato anche con persone locali, la cultura africana purtroppo esiste ancora all'interno di molti, e il rispetto per le persone di colore non è così condiviso da tutti, anche se esiste comunque una buona parte di bianchi che amano l'integrazione, amano questa nuova situazione. Questo almeno era 15 anni fa.
E questo era praticamente un commento al racconto di Giuditta, il suo viaggio nel Sudafrica. Poi c'era arrivata un commento per, invece per il parco. Sono stato due volte al Kruger Park girandolo da solo senza guida, favoloso. Anche questo è riferito al, al Sudafrica. Vediamo un po', fra un attimo parleremo di piante con gli artisti di Firenze e la pianta della settimana. Sott'occhio la scheda della pianta della settimana, il bergamotto calabrese. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Vediamo un po', dedichiamo e ringraziamo Stefano Tani, il professore della rubrica Libri e Società, per la promozione di questa pianta. Impegnato in una spesa casalinga, Stefano è stato letteralmente colpito al naso da un odore intenso e proveniente dal reparto frutta del supermercato. Nessun attentato, però, erano solo i frutti del bergamotto, che racchiusi in una rete reclamavano la loro identità profumatissima. E do il buongiorno Stefano Pissi, artista di Firenze.
Ciao. Allora, buongiorno a tutti.
E qui vi siete messi insieme i due Stefani, Stefano degli Artisti e il professor Stefano Tani. Vi siete alleati per proporre il bergamotto, pianta che io conosco benissimo, perché come saprai sono calabrese, e il bergamotto fra l'altro è anche nella mia zona, no? Nella zona tirrenica, ma diciamo è dove fra l'altro questa particolarità che cresce soltanto lì, Stefano.
Sì, è una pianta che ovviamente lì al sud ritrova il suo clima ideale, nonostante sia una pianta fuori areale, perché come sai la pianta è indigena dell'Asia, quindi dove ci sono climi temperati caldi e dove naturalmente la pianta si sviluppa. Però grazie agli arabi e agli spagnoli tantissimi anni fa hanno iniziato a introdurli anche in clima mediterraneo, dove hanno trovato la loro, insomma, un clima altrettanto ideale.
Ecco, per quello che so, Stefano, si dice che non è soltanto il clima, ma anche la qualità del terreno, la giusta quantità di argilla, che praticamente è una pianta che è molto schizzinosa per quanto riguarda anche al terreno dove cresce.
Certo, gli agrumi in generale sono piante che dal punto di vista edafico, si dice, del terreno, sono esigenti per quanto riguarda la reazione acida, sono abbastanza appunto acidofili, non tanto come altre piante che conosciamo, l'azalea e l'ortensia, però comunque esigono un terreno a reazione un po' acida, e poi non sopportano minimamente la spezia radicale del ristagno di idrico, anche per chi li coltiva, ecco, è bene saperla questa cosa qua. Però per il resto sono comunque piante, non credete che gli agrumi sono piante delicate, magari possono sembrarlo, perché qui dobbiamo ricoverarle, dobbiamo cercare il terreno giusto nei vasi eccetera, però sono piante comunque abbastanza reattive e vegetanti, ecco, sono piante che reagiscono bene alle coltivazioni.
Ecco, allora, questo bergamotto, vabbè, viene usato moltissimo nella preparazione dei profumi, questo vi allaccio, esatto, al prologo. Però dice, naturalmente, questo dicono in Calabria, se vai anche a Riace, per esempio, c'è bergamotto dappertutto, no? E fra l'altro ci sono tanti prodotti, ci sono anche le sodas, tipo la non dico Coca-Cola, ma tipo la bibita, una gazzosa fatta al bergamotto, fra l'altro molto molto buona, fra l'altro, e dice che ha tutti queste decine di ingredienti all'interno, che praticamente, come spesso succede nella tradizione popolare, è praticamente una pianta che fornisce questo succo dai suoi frutti, che i benefici sono più disparati, ecco.
Amaro e acidulo.
Sì, sì.
Esatto. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che il profumo di questa pianta è stato proprio la sua fortuna per la coltivazione, perché l'acqua di Colonia, che è un prodotto, almeno originariamente nell'epoca in cui fu inventata, proprio dal bergamotto. Quindi è una pianta, mi colpisce il profumo, ecco, anche per il fatto che Stefano Tani se ne è accorto
dal profumo.
Da questo, ecco, dal profumo.
Bene, comunque vedo nelle note che però non cresce soltanto in Calabria, anche se molti testi dicono, ho trovato su internet molte volte, dice che praticamente cresce quello che viene usato, cresce soltanto lì a una certa altezza sul mare, nelle colline, soprattutto nella parte tirrenica della Calabria. E invece mi dici che invece c'è anche qui in Toscana praticamente.
Allora, no, in Toscana ci sarà certamente come pianta ornamentale, infatti per da poco può essere utilizzato sia come gli altri agrumi, come pianta da giardino,
coltivabile
in vaso, esatto, in piena terra, se uno trova una condizione anche adatta per lasciarlo tutto l'anno in piena terra.
Infatti mi riferivo ai quadri,
perché viene coltivato.
Ai quadri di Bartolomeo Bimbi, pittore di Settignano. Infatti, in cui ci sono i frutti nelle collezioni di agrumi, i frutti però, non le piante, ecco, sbagliavo, quindi i frutti, vabbè, li portavano probabilmente dalla Calabria, no?
Diciamo che i medici sono stati i primi in Italia a collezionarli. Infatti Bartolomeo Bimbi, al soldo dei medici, dipingeva questi quadri bellissimi che sono visibili alla Villa Medicea di Foggia a Caiano. Se uno vuol fare una visita, noi con l'associazione ne abbiamo organizzato una volta una, è molto interessante. Ci sono questi quadri enormi con tutte queste varietà di agrumi, non solo, ma di pere, di mele, di un'agrobiodiversità che ormai non si ritrova più altro che in questi quadri. I medici coltivavano, viaggiavano, collezionavano e lui li dipingeva. E il bergamotto è proprio da questi frutti all'interno di questi quadri.
Grazie Stefano Pissi, artista di Firenze. Ci sentiamo fra un paio di settimane, ora fra un po'.
Sì.
Vedremo se
prima di Natale,
vediamo un po' se il professor Stefano Tani ha sentito la dedica che gli avete fatto. Buona giornata e buon orto.
Buona giornata, buon orto sempre.
Did you stand by me? No, not at all. Did you stand by me? No way. All the times that we were close, I remember these things the most. I've seen all my dreams come tumbling down. I can't be happy without you. So alone I keep the wolves at bay. And there's only one thing I can say. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. You must explain why this must be.
Wow, nel finale Annie Lennox cantava i Clash, nel finale è più tosta di Joe Strummer. Incredibile. Buongiorno professor Stefano Tani.
Buongiorno Jimmy. Buona domenica.
Ma si è messo d'accordo con gli artisti per proporre la pianta?
Ma certo, ma noi collaboratori ci consociamo.
Voi collaboratori collaborate.
Volevo trovare la dottoressa Zanassi. Dunque, e volevo ringraziare appunto Stefano Fissi per la citazione e per aver preso cura di questa pianta che a me piace moltissimo. Pensa che l'ho trovata in un supermercato, ma non si trova già più, è stata una cometa proprio.
Ma mi sembra molto strano, anche perché il bergamotto è difficile poi da frutto da consumare, cioè non è, è amaro.
Allora,
è molto
questo
amaro.
Volevo dirti una cosa, se tu spremi un'arancia nel tuo spremitore della colazione del mattino,
sì,
e poi un bergamotto, viene fuori una cosa meravigliosa, profumatissima. L'acido del bergamotto si riduce e insieme all'arancia sono un connubio perfetto per una colazione insieme a altro, ovviamente caffè e biscotti veramente di qualità.
Io uso il concentrato, però quello nella bottiglia con il contagocce, perché è potente, e anche quello ora l'ho finito, però effettivamente lo usavo però già spremuto. Non ho mai veramente provato a fare quello che lei
prova
mi ha appena consigliato. Va bene, proverò. Fra l'altro il nostro ascoltatore ci ricorda che per esempio l'aroma del bergamotto lo conosce anche chi non lo conosce, perché per esempio il tè, l'Early Earl Grey, quel sapore, quel particolarissimo che tutti pensano che sia una cosa inglese, in realtà quello è il bergamotto che dà la caratteristica all'Earl Grey. Lo sapeva lei, professore, questo?
Ma certo, l'ho usato il tè, è vero? E poi insomma si usa dappertutto, guarda, alcolici, gastronomia, bevande gassate, succhi di frutta.
Sì.
Il bergamotto è una pianta veramente sottovalutata, perché viene usata in questo modo, come dire, nascosto, ma se uno mette insieme tutte le volte che il bergamotto è fra noi si rende conto che vale quasi quanto l'arancio.
Guardi, in una delle piazzette di Gerace, c'è un negozietto esclusivamente dedicato al bergamotto. È pieno di roba che nemmeno uno può pensare si può fare col bergamotto. Quindi, e soprattutto. Io ho preso un six pack, 6 di queste bibite al bergamotto che erano buonissime, cioè, non c'è paragone con la Coca-Cola.
Ma la Coca-Cola è roba orrenda, poi sono filo israeliani, lasciamo perdere.
Vediamo a noi, professore, vediamo a noi. Il libro della settimana, interessantissimo il titolo. Il titolo
Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi.
Ecco, cominciamo.
Enrico Brizzi.
Sì.
Ecco. Parto dal titolo? Beh, il titolo è questo: Jack Frusciante è semplicemente, non Jack, il vero nome del chitarrista è John Frusciante, ma
infatti,
per motivi appunto di opportunità, per non rischiare querele o altre, viene chiamato qui Jack. Jack Frusciante è uscito dal gruppo, il gruppo era quello degli Hot Chili Pepper, no?
Sì.
Hot Red Chili Pepper.
Hot Chili Peppers. Plurale.
Appunto, e Jack Frusciante.
Vabbè, comunque.
Anche lo sia Peppers. Sì, credo sia proprio Peppers.
Amichevolmente vengono chiamati a Los Angeles, li chiamano i Peppers.
Sì, perché è troppo lungo.
Sì, per gli americani è troppo lungo.
Uscì dal gruppo nel momento di massima popolarità e tutti dicevano: questo è pazzo, questo è scemo. Semplicemente non ne poteva più. L'eccessiva popolarità gli dava appunto noia, no? voleva lavorare più in silenzio, più tranquillamente, e quindi è il sinonimo per il romanzo di uno controcorrente che sceglie la qualità invece della celebrità chiassosa. E infatti a un certo punto viene proprio detto: adesso che arrivava il disco d'oro, i Grammy Awards, la fame e la sicurezza, lui, Zac Frusciante, se n'era andato. Ecco. E può essere controcorrente, essere contro il mainstream, è proprio una delle caratteristiche di questo romanzo, che è divertentissimo. Quello che ho letto 30 anni fa, pensa che è del 94, e ora siamo, come ben sappiamo, nel 2025.
Allora, se mi consente, professore,
meravigliosamente,
professore, se mi consente, io trovo un fil rouge gli ultimi tre libri che lei ha presentato. I primi due,
esattamente,
i primi due erano anni 80, questo è anni 90, però secondo me la motivazione per cui il libro è stato scritto è la stessa. I giovani che cercano una nuova identità, che cercano di uscire, che descrivono i loro malesseri, è questo il fil rouge, professore?
Esatto, Jimmy, ti promuovo con 30 e lode.
Allora, meno male.
Abbiamo i porci, vedi? Porci con le ali del 76. Sappiamo bene che Antonio e Rocco dietro ci sono Lombardo Radice e la Ravera. Poi Lunario del Paradiso del 78 di Gianni Celati, di cui dovremmo parlare. Poi Boccalone, di cui dovremmo ugualmente parlare, di Falandri del 79. Altri libertini del 1980 di Tondelli, e che viene ampiamente citato all'interno di Zac Frusciante. Inverno di Pino Corria, sul giornalista che tu forse conosci. Due di due di Andrea De Carlo, che è il libro che fa esplodere appunto il protagonista di Zac Frusciante. È uno dei tre avvenimenti fondamentali in questo libro. Il treno di panna c'era anche nell'80. Allora, ti posso raccontare qualcosa di questo libro?
Andiamo, professore.
A te e ai nostri radioascoltatori. È ambientato nella Bologna del 1992, piena di fermenti. C'è questo ragazzetto che si chiama Alex, la cui storia viene raccontata da un narratore onnisciente che un po' lo prende in giro bonariamente, ma che è tutto dalla sua parte, va bene. Questo Alex è al famoso liceo di Bologna Caimani, in realtà si chiama Galvani, ma nel romanzo viene chiamato Caimani, va bene, ed è un ragazzino perfetto che studia tutto, a chi è poi a un certo punto legge Due di due di Andrea De Carlo e capisce che la società in cui vive fa schifo e comincia ad arrabbiarsi. Non solo succede questo, incontra anche una ragazzina di nome Adelaide, Heidi per gli amici, di cui si innamora perdutamente, e lei è anche lei di lui. Solo che lei, siamo nel febbraio-marzo del 1992, e lei in giugno parte per gli Stati Uniti con uno scambio culturale scolastico, e quindi è un amore a timer, per così dire, no? E lei decide che gli vuole bene, ma non vuole farsi coinvolgere troppo, quindi i due, anche se siamo ancora negli anni 90 più permissivi dei nostri, decidono di essere innamorati senza baci e senza sesso, va bene? Quindi è una storia molto particolare. E all'interno di tutto ciò accade anche in questi mesi, tra febbraio, marzo e giugno, che un amico ammiratissimo di Alex, il nostro protagonista, si suicida perché capisce che il mondo in cui è non è quello per lui. Dice il povero Martino, così dice: non voglio essere così e non posso essere nient'altro che così, e quindi a un certo punto decide di ammazzarsi, anche se avrebbe tutto dalla vita, perché Martino, mentre Alex è un borghese, Martino è un altro borghese ricco, pieno di soldi, e purtroppo si fa un po' anche con droghe leggere e meno leggere, e una volta viene sbattuta in galera, e questo è l'episodio che ci fa capire di vivere in una società che non fa per lui. Perché Alex fa la seconda liceo classico, e potrei leggerti un pezzetto, perché
sì,
il romanzo è bello proprio perché c'è questo gergo giovanile divertentissimo, in parte oggi perduto, va bene, che ti fa ghignare ogni due o tre pagine. Ti leggo un pezzetto però esistenziale, e ci sono anche, però, voglio dire, delle osservazioni sull'Italia del 1992, perché il romanzo è del 94, ma è stato scritto nel 92. Pensa che Enrico Brizzi aveva 20 anni quando ha pubblicato questo romanzo, e lo deve molto a Massimo Canalini, che era l'editor e il patron di France Europa. Il romanzo è stato pubblicato prima con France Europa nel 94, poi da Baldini Castoldi e poi nei finisti Oscar Mondadori con carta poco meno che igienica, e lasciamo perdere. Allora, sì, Massimo Canalini, appunto, è stato l'editor e che ha pubblicato anche le cose di Tondelli, va bene, Giovani Blues e così via. Allora, ti stavo dicendo che Jack Frusciante, appunto, il personaggio, no, Alex, che è il protagonista di Jack Frusciante, ha questo soprassalto per via di Due di Due e poi fa tutta una serie di considerazioni sul esistenziali. Te ne leggo una. Si potrebbe passare un'ora a leggere le situazioni memorabili di questo romanzo, ma parto semplicemente da questa, guarda. Allora, pagina 37. Ok, tutto mi dice di essere forte, determinato negli scopi, capace di andare avanti nella vita. Ma se uno sente che è arrivato il momento di cambiare un po' rotta, o anche solo il bisogno di fermarsi e ragionare sul serio per proprio conto, voglio dire, i cazzi di 7,5 in latino, per esempio, che da semplici strumenti sono diventati una specie di fine ultimo, insomma, a quanto ne so, dovrei studiare per strappare un titolo di studio che a sua volta mi permetta di strappare un buon lavoro, che a sua volta mi consenta di strappare abbastanza soldi per strappare una qualche cavolo di serenità, tutta guerreggiata e ferita e massacrata dagli sforzi inauditi per raggiungerla. Cioè, uno dei fini ultimi è questo cavolo di serenità martoriata. Il ragionamento è così, non ci vuole un genio. E allora perché dovrei sacrificare i momenti di serenità che mi vengono incontro spontaneamente lungo la strada? Perché dovrei buttarli in un pozzo se fanno parte anche loro del fine a cui tendere? Se un pomeriggio posso andare a suonare o uscire con una ragazza che mi piace, perché cavolo devo starmene in casa a trascrivere la versione del traduttore o far finta di leggere il sunto di filosofia? La realtà è che mi trovo costretta a sacrificare il me 17enne felice di oggi pomeriggio a un eventuale me stesso calvo e sovrappeso, cinquantenne soddisfatto, che apre la porta del garage con comando a distanza e dentro c'è una bella macchina, una moglie che probabilmente gli fa le corna col commercialista e due figli gemelli con i capelli a caschetto identici in tutto ai bambini nazisti della Kinder, tutti dentro il garage, magari no, diciamo più o meno intorno, cioè circondato. Ecco,
bello,
bravo.
Fantastico, fantastico. Professore, ecco, dunque, cioè, abbiamo un paio di commenti, no?
Oh, che bello. Sentiamo.
Allora, Matteo dice: la condanna di ogni bolognese, questo libro.
ma è un capolavoro.
Ma infatti, va bene. Poi invece,
è una bella condanna.
È una bella condanna. Poi Giulio invece dice: letto in quegli anni mi è sembrato falso come le 3.000 lire. E anche Giulio, insomma, sono due pareri non positivi, professore. Come la mettiamo?
Non positivi, a me piace. Io devo dire che mi sono divertito a rileggerlo. Non ha perso la freschezza. Magari siamo noi che abbiamo perso la freschezza.
Può darsi. Senti,
e all'interno ci sono citazioni di tutti quelli che erano le mitologie adolescenziali di allora, cioè oltre a Tondelli, a De Carlo, Salinger, Kerouac, Masters di Spoon River, Hemingway e poi tutti i grandi dischi di quegli anni, i grandi gruppi, Red Hot Chili Peppers, i Sex Pistols, i Police, i Doors, le Zeppelin e così via, e molti dei film. Dunque, perché è un libro che ha qualcosa di postmoderno, che è il mescolare la cultura alta con quella popolare, no? Anche per questo a me è piaciuto rileggerlo.
Forse va riletto, professore, va riletto con
ma sì.
Con la
una curiosità,
sì.
Poi che poi appunto il nostro Enrico Brizzi a 40 anni di distanza quasi ha fatto la continuazione che è uscita non a 40, a 30, che è uscita nel 2024 l'anno scorso e che si chiama Due, perché la storia di questi due ragazzini, come abbiamo detto, è condannata perché lei sa che andrà negli Stati Uniti in giugno, è un amore a tempo, va bene, a scadenza. E non, al massimo si danno dei bacetti e si abbracciano, ma non accade niente di più abbiamo capito, no? Ecco, e quindi anche questo è interessante, no? Lui era poi uno studente modello apprezzato dalle profie, le professoresse, e dalle studentesse chiamate le sempreverdi del Bigio Liceo Caimani, e a un certo punto, per la lettura di Due di Due e per appunto anche questo amore, diventa uno scazzato da adolescente pieno di rabbia, come ti ho detto, attraverso quella citazione in cui si rende conto della vanità dell'essere diligenti per raggiungere poi una non felicità o una serenità, dimenticando e dovendo abortire via via per dover studiare tutte quelle piccole felicità che la vita di tutti i giorni può offrire a un diciassettenne.
Grazie professor Tani, ci sentiamo fra un paio di settimane, buona giornata.
Volentieri, ciao, ciao Jimmy.
Buongiorno, Giulia Spisso da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti, buon Thanksgiving.
Oh, thank you very much, grazie, grazie, ma è passato. Vabbè, il ritardo, hai mangiato il tacchino?
No.
Non hai mangiato il tacchino. E vabbè, dove ci porti oggi, Giulia?
Allora, questa volta torniamo in Europa, facciamo un po' ping pong tra Europa e America e siamo a Barcellona e vi voglio parlare di un parco molto famoso che è il Parc Güell.
Ecco, questo almeno l'ho sentito nominare, anche se devo confessare ancora una volta che non ci sono mai stato. E quindi guidaci all'interno di questo parco.
Aia, questa è dura da superare, questo va visto. Allora, a Barcellona, che è una città bellissima in Catalogna, c'è questo parco molto famoso che è stato realizzato dall'architetto Antoni Gaudí all'inizio del Novecento. Ed è un parco che è più piccolo di quello che avevamo visto l'altra volta, è quasi 18 ettari ed è molto diverso perché è situato proprio all'interno della città, sulla parte superiore di Barcellona e proprio guarda verso tutta la città. Il nome si deve a Eusebi Güell, che era un ricco impresario catalano che aveva stretto una forte amicizia con Gaudí e aveva fondato questo rapporto professionale di amicizia molto stretto, al punto che poi gli ha chiesto di realizzare una sorta di città giardino, questo ideale che aveva ammirato già nel Regno Unito, e realizzare appunto un parco e con delle palazzine annesse per la città.
Molto interessante questo qui. E che cosa c'è all'interno di questo parco? Che opere ci sono?
Allora, è un parco che diciamo che è ancora più simbiotico tra natura e architettura in questo caso.
Infatti, con Gaudí di mezzo mi sembra esatto. Inevitabile.
Esatto. E ci sono tantissimi percorsi, zone da attraversare. In questo caso è molto turistico, quindi non avrete la pace che potevate vivere nel Stone King Art Center o nella Fattoria di Celle, ma sarà molto più busy, come si dice qua.
È anche all'interno della città di Barcellona e quindi questo è molto più facile da raggiungere rispetto a quello della settimana scorsa.
E poi anche dal 1984 è diventato sito UNESCO, quindi ecco, diciamo che anche questo.
E quindi fa parte dell'itinerario turistico di chi ha una visita un po' più lunga di Barcellona, diciamo, ha tempo anche per andare a questo parco. Che tipo di opere ci sono? Le opere sono grandi anche queste, anche se il parco non è enorme.
Allora, diciamo che piuttosto che vedere opere a sé stanti, diciamo le opere si legano strettamente all'architettura. Quindi vedrete all'interno, per esempio, una parte che è veramente da lasciare sentire fiato e che a me è particolarmente piaciuta è la terrazza, questa piazza naturale viene chiamata, che diciamo una terrazza che dà sulla città sottostante, e la particolarità è il suo parapetto, il parapetto che ovviamente deve servire alle persone a non cadere al di sotto di questa terrazza, ma che in questo caso diventa un'opera urbanistica e artistica, perché si snoda molto sinuosamente nel profilo di questa piazza e vengono formate da questo parapetto delle panchine con dei mosaici colorati molto, molto belli che sono tipici appunto dell'opera di Gaudí.
Lo sto guardando, in effetti è notevole, molto, molto notevole. È la tua opera preferita, Giulia, di questo parco?
Questo sì, perché Barcellona è stato il mio primo viaggio all'estero da sola con gli amici e mi ricordo proprio questi mosaici che, a parte che si snodano tutto attraverso il parco, c'è questo connubio molto bello tra pietra naturale, ardesia, mosaico, e quindi si fonde proprio questa gioiosità creativa dell'artista e poi la natura che si fonde perfettamente. C'è anche questa grande scalinata che si erge dal piazzale d'ingresso e è piena e ricca di questi animali colorati, sempre in stile gaudiano. Per esempio c'è la salamandra, il drago, folletti. Non voglio spoilerarvi troppo perché per chi non c'è stato è una gemma da scoprire, quindi andare tra i diversi itinerari a scoprire la natura, la fauna che c'è all'interno e queste piccole gemme architettoniche che si fondono completamente.
Sto guardando una serie di foto, Giulia hai ragione, posso addirittura usare il termine meraviglioso, non,